Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Un po' un pensiero per il fatto che stiamo entrando, siamo appena entrati, in un nuovo anno. Buon modo, un buon momento per valutare. Sapete che la fede di ieri non basta per le prove di oggi e la fede di oggi non basterà per le prove di domani? Abbiamo bisogno di una fede che cresce. L'unico modo di superare le prove della vita è di avere una fede che cresce sempre di più. Dobbiamo vedere Dio di più. Un frutto di quello è che adoreremo Dio di più. Come possiamo avere una fede che cresce? Una fede che sarà abbastanza forte per superare le prove che arriveranno quest'anno? Per avere una fede che domani sarà sempre più forte, dobbiamo ricordare oggi la fedeltà che Dio ha avuto verso di noi ieri. Non è un gioco di parole. Ci serve riflettere sulle opere di Dio e sulla sua cura, finora perché la nostra fede sia fortificata, in modo da vivere per la gloria di Dio e superare le nuove prove che Dio permetterà nelle nostre vite. A volte pensiamo che la situazione, wow, quanto è difficile, e poi arriva una prova che fa sembrare questa prova poca. Oggi vogliamo considerare insieme Salmo 48, che può aiutarci a capire come riflettere sulla persona e sulle opere di Dio, in modo tale da fortificare la nostra fede. Possiamo suddividere questo Salmo in tre parti. I versetti 1 a 3, Salmo 48, i versetti 1 a 3 danno onore a Dio e alla sua città, Gerusalemme. I versetti 4 a 8 raccontano un'opera potente compiuta da Dio in passato. E i versetti 9 a 14 sono un'esortazione ad esultare sempre in Dio. Questo Salmo ci parla della città di Dio, Gerusalemme. Durante il tempio dell'Antico Testamento, Dio scelse di dimorare in modo speciale a Gerusalemme, nel tempio in mezzo al suo popolo. Quindi Gerusalemme era considerata la dimora di Dio nel mondo, anche se Dio è onnipresente. Per comprendere come questo Salmo si applica a noi, dobbiamo ricapire che Gerusalemme è un tipo della Chiesa e che oggi i credenti stessi sono il Tempio di Dio, come leggiamo in tanti brani. Vi leggo 1 Corinzi 3, 16. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Quindi oggi Dio dimora nella Chiesa, l'insieme di tutti i veri credenti. Ora, tenendo in mente queste verità, consideriamo questo Salmo e il suo messaggio e in che modo esso può aiutarci a riconoscere Dio sempre di più nelle nostre vite per avere più fede. Questo è lo scopo. Allora, iniziamo con il versetto Salmo 48, versetti 1 a 3, che ci portano a lodare Dio. Ricordate che stiamo leggendo, e questo è importantissimo, stiamo leggendo del nostro Dio, del nostro Signore. Non stiamo leggendo un libro di scuola. Quando uno studente legge un libro di storia, studia perché devi studiare. Ok, devo sapere questo per l'esame. Ma di solito vede ben poco di quello che legge che riguarda la sua vita. Ma noi stiamo leggendo del nostro Dio. E quando leggiamo la Bibbia dobbiamo leggere del nostro Dio. Allora leggo da 1 a 3. Grande è l'Eterno, è degno di somma lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Bella per la sua altezza, gioia di tutta la terra è il monte Sion, dalla parte del settentrione, la città del gran re. Nei suoi palazzi Dio si è fatto conoscere come una fortezza inespugnabile. Questi versetti iniziano con la dichiarazione: grande è l'Eterno. Tu ci pensi? Tu pensi a quanto Dio è grande? Quando ti trovi davanti ad un problema, ti fermi a pensare: sì, è grande, ma tu, Signore, sei più grande? In Atti, quando gli apostoli sono stati arrestati, portati davanti al Sinedrio, e quando la Chiesa ha pregato, come hanno iniziato la preghiera? Tu che sei il creatore soprattutto! Hanno iniziato pensando alla grandezza di Dio. Dio è grande in ogni suo attributo, in ogni sua opera. E quanto è importante per noi di meditare sulla grandezza di Dio. Dio è grande nella sua potenza, è grande nella sua saggezza, è grande nella sua giustizia, è grande nella sua misericordia e nel suo amore. Tutte le qualità di Dio sono infinite, sono eterne, sono inconcepibili. Tutto quello che il mondo considera grande è assolutamente nulla in confronto con Dio. Dio solo è veramente grande e la sua grandezza è infinita ed è eterna. Essendo Dio infinitamente grande, egli è degno di lode. Come dichiara il versetto, grande è l'Eterno e degno di somma lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Dio è degno di lode in tutto il mondo, ma il salmista qui dichiara che è degno di lode in modo particolare nella sua città. E quindi è degno di lode oggi in mezzo al suo popolo, noi che siamo salvati. Il mondo ha tanti motivi per cui lodare Dio. Ma i credenti ne hanno molti di più. Infatti, fra tutte le opere di Dio, la Chiesa, un popolo redento e giustificato per il sacrificio di Gesù Cristo, è l'opera più grande. Questo mondo, per quanto sia meraviglioso, la natura è meravigliosa, ma sarà distrutta. Invece la Chiesa durerà per sempre nella presenza di Dio, ed essa manifesta più di qualsiasi altra opera divina la grandezza di Dio. Perciò è soprattutto in mezzo a noi, la città di Dio, ovvero oggi la Chiesa, che Dio è degno di lode. Nel versetto 2 il salmista parla della città di Dio, che è un tipo della Chiesa, e dice: bella per la sua grandezza, gioia di tutta la terra è il monte Sion, dalla parte del settentrione, la città del gran re. Monte Sion, un altro nome per Gerusalemme, è la città di Dio. La dimora di Dio è bella ed è la gioia di tutta la terra. Ciò che rende la dimora bella è che è la sua dimora, perché Dio dimora lì e Gesù Cristo è il suo grande re. Allora, in che senso è Cristo la fonte di gioia per tutta la terra? Pensate a questo. Perché Gesù è la fonte di gioia per tutta la terra? Perché Gesù è il capo della Chiesa, quindi la Chiesa. Perché Gesù è la fonte della salvezza. E la Bibbia spesso usa il termine la gioia della salvezza. Rallegratevi che i vostri nomi sono scritti in cielo. E la salvezza in tutto il mondo si può ottenere per una via solo. C'è un nome solo sotto cielo e terra per mezzo del quale bisogna essere salvati, il nome di Gesù Cristo. E quindi è la gioia di tutta la terra. Noi che abbiamo ricevuto la salvezza dobbiamo meditare tutti i giorni sulla realtà che noi siamo in Cristo e abbiamo l'eternità in cielo. Il brano continua e dichiara che la città di Dio, ovvero la presenza di Dio, è una fortezza inespugnabile. Leggo di nuovo il versetto 3. Nei suoi palazzi Dio si è fatto conoscere come una fortezza inespugnabile. Dio è conosciuto nei suoi palazzi. Coloro che non fanno parte della vera Chiesa non conoscono Dio. Ne sanno qualcosa a distanza, ma non lo conoscono. Invece coloro che sono dentro lo conoscono per chi è: il Re dei Re, il Signore dei Signori, è come una fortezza inespugnabile. Una fortezza inespugnabile descrive una fortezza sicura contro ogni attacco. Chi trova il suo rifugio in Dio, per mezzo di Cristo, è al sicuro. A questo punto fermiamoci a riflettere. A che cosa serve una fortezza? E quando serve una fortezza? Una fortezza serve a proteggerci da pericoli che sono più grandi di noi. Da quali pericoli ci serve Dio? In quali condizioni Dio è una fortezza per noi? Cioè, questo non è una cosa intellettuale, accademica da studiare. Dio è una fortezza per chi è in Cristo. In che modo e quando è una fortezza? Per una cosa, Dio ci protegge sempre nelle varie prove che affrontiamo nella vita. Per esempio, parlando di prove, ci protegge dalle tentazioni troppo forti. Noi non sappiamo minimamente quante volte Satana chiede di poter mandarci prove e Dio dice no, perché sono tutte cose dette le quinte. Ma 1 Corinzi 10:13 ci fa capire che Dio gestisce. Leggiamo: nessuna tentazione, che vuol dire anche prova, nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, e Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere, sopportare. Dio è in controllo e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Dio è una fortezza inespugnabile nelle prove. Dio è un rifugio contro, per esempio, il timore della morte. Come leggiamo in Ebrei 2, 14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Gesù è un rifugio quando ci arriva la morte, e Salmo 23, leggo i primi 4 versetti, ne parla anche di questo. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo le acque riposanti, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Dio è un rifugio perché è sempre con noi. Leggo anche Ebrei 13:5. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Tu mediti su quella verità. Dio è una fortezza inespugnabile. Chi trova rifugio in Dio? È una scelta. Cioè, è una scelta, scegliamo di rifugiarci in Dio. Io posso restare nella valle pensando ai problemi. Come faccio? Non lo so. Guarda quanto è terribile. Posso scegliere di restare giù nella valle. Oppure posso rifugiarmi in Dio. Signore, io ti ringrazio che tu sei in controllo della mia situazione. Non ho nessuna idea di quello che stai facendo, ma tu sei in controllo, quello so. E mi rifugio in te, Signore. Allora, Dio è un rifugio nelle prove della vita. Ma c'è un pericolo infinitamente peggio e più terribile di qualunque prova che ci arriva in questa vita. il pericolo peggiore di tutto e di tutti. Il pericolo più terribile è la condanna eterna, che sarà annunciata al giudizio finale. L'unico rifugio possibile per fuggire a questa condanna è Gesù Cristo, Dio stesso. Egli è il nostro rifugio, una fortezza inespugnabile. Chi si trova in Cristo, il giorno del giudizio, sarà al sicuro. È importante capire che Cristo non sarà un rifugio per tutti. Al giorno di giudizio non tutti saranno salvi in Gesù Cristo, solamente per quelli che sono diventati figli di Dio in questa vita. Per tutti gli altri, anziché una fortezza inespugnabile, Dio è un terribile giudice contro il quale nessuno può trovare riparo. Chi non è in Cristo dovrebbe correre a Gesù adesso, finché c'è tempo, ravvedersi e credere per ricevere il perdono e la salvezza. Quindi, i versetti 1 a 3 ci ricordano che Dio è grande, è degno di lode, e vi chiedo, state lodando Dio? Non la domenica, prego anche la domenica, ma giorno per giorno. State prendendo il tempo ogni giorno? Non deve mai esistere il programma di vita, lavoro, impegni troppo grande che tu non hai tempo di adorare Dio. Stai prendendo tempo ogni giorno? Ti alzi e prima di mettere i piedi per terra accanto al letto ti fermi a dire, Signore, tu sei Dio. Tu sei sovrano sulla mia vita oggi. Tu sei in controllo e non solo, ma tu mi ami. Io ti lodo, Padre, perché tu sei capace a gestire tutto quello che mi succederà oggi e lo stai facendo. E ti lodo per questo tuo potere e ti ringrazio che mi ami e lo stai facendo per il mio vero bene. Tu inizi la giornata lodando Dio e durante il giorno, quando ti arriva quella botta, quella ingiustizia, quella situazione pesantissima, dici, Signore, questo è sotto tuo controllo. Ti lodo che hai scelto di mandarmelo perché tu sai quello che stai facendo. Come reagisci durante il giorno? Questi brani ci insegnano a lodare Dio perché è un grande Dio, che è una fortezza inespugnabile. Ora passiamo ai versetti 4 a 8 in cui il salmista parla delle grandi opere passate di Dio. È fondamentale tenere in mente quello che Dio ha compiuto nel passato per avere fede nel tempo presente. In questi versetti il salmista narra del periodo in cui i re stranieri attaccarono Gerusalemme, la città di Dio, e come Dio li sconfisse per proteggere il suo popolo. Mentre leggo questi versetti, ricordate che anche noi abbiamo bisogno di ricordare le opere passate che Dio ha compiuto per noi, a nostro favore. Quindi leggo. Ecco, i re si erano radunati e avanzavano assieme, ma appena la videro, rimasero sbigottiti e fuggirono terrorizzati. Là furono presi da tremore e come da dolori di parto, allo stesso modo che il vento orientale spezza le navi di Tarshish. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città dell'Eterno degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio la renderà stabile per sempre. Allora, durante la storia del popolo di Dio, finché Israele teneva gli occhi su Dio e camminavano per fede, Dio lo liberava da ogni attacco, nonostante la grandezza dell'esercito nemico. Dio compiva questa liberazione con grande potenza, incutendo terrore nel cuore dei nemici, se ricordate la storia. Infatti nei versetti 5 a 7 il salmista spiega che i nemici di Israele erano attoniti, smarriti e fuggivano, presi da un grande tremore. Furono distrutti come le piccole navi di legno che furono schiacciati a Tarshish. Così è la grandezza della potenza di Dio. Questo è il senso letterale di questo versetto del Salmo. Il salmista si ricorda dell'opera di Dio nel proteggere Israele dagli attacchi nel passato. Le sconfitte subite dai nemici di Gerusalemme sono un tipo della protezione che Dio dà oggi alla Chiesa. Siamo in una guerra, non contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, come leggiamo in Efesini 6. Dio ci protegge quando siamo attaccati. Quando i giudei si fermavano a ricordare la liberazione del passato, ciò li spingeva a ringraziare e a lodare Dio e aumentava la loro fede nei confronti degli attacchi futuri. Anche noi abbiamo grande bisogno di ricordare l'aiuto di Dio a nostro favore nel passato. Questo vale per ciascuno di noi individualmente e occorre anche ricordare come Dio ha protetto la sua Chiesa, non solo la Chiesa locale, ma la Chiesa in senso più grande in tutti i secoli, perché noi facciamo parte di quella Chiesa. Quanto spesso ci fermiamo a ricordare che facciamo parte di qualcosa di grande? E quanto spesso piuttosto siamo fissati sul nostro piccolo mondo, forse abbiamo abbastanza orizzonte alzati di vedere la famiglia. E forse un pochettino le ombre della chiesa locale. Ma vogliamo fermarci e alzare gli occhi per renderci conto che apparteniamo a qualcosa di molto più grande. Molto più grande. E molto tristemente è molto possibile che nell'eternità non tutte le famiglie qua saranno unite come famiglie, perché possono essere divisi alcuni al lago di fuoco, alcuni con Dio. Per forza il matrimonio non dura in cielo, questo è chiaro, la Bibbia è chiarissima su quello. O che possiamo alzare gli occhi e riconoscere che noi facciamo parte di qualcosa di molto più grande di noi. E pensiamo alla cura di Dio per la Chiesa nei secoli. Se Satana dall'inizio ha cercato in tutti i modi a distruggere la Chiesa dalla sua fondazione, e riconosciamo che se dipendessi dagli uomini, per la Chiesa sarebbe stato impossibile sopravvivere, considerando gli attacchi che ha subito, però la vittoria della Chiesa di Gesù Cristo non dipende dalle forze umane. Il Signore Gesù Cristo stesso ha dichiarato: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Quindi, non importa quanto duro siano gli attacchi, la potenza di Dio è infinita. La vittoria appartiene al Signore. E perciò noi che ci troviamo in Cristo saremo curati nel futuro come siamo stati curati finora. Per quanto riguarda gli individui, leggiamo le parole di Gesù, Giovanni 10, vi leggo 27 a 30. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, ed io do loro la vita eterna, e non pereranno mai, e nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Se fossimo lasciati per conto nostro, non arriveremo mai in cielo, perché cademo tutto e nessuno di noi è in grado di difendersi da solo contro gli attacchi che arrivano. Ma Dio non ci lascia soli. Gesù Cristo è il buon pastore e quando Lui inizia un'opera di salvezza, la porterà in avanti, tutti fermi a riconoscere il Signore. Sono caduto ancora. Ma ti ringrazio che sei tu che mi tieni sicuro, non il mio impegno. Ti fermi a riconoscere questo? Vi incoraggio a meditare molto sulla cura di Dio nel passato per voi. In questo salmo l'autore ci dà un esempio di come ricordare le opere di Dio nella nostra vita. Il salmista ricorda le volte che Dio ha salvato Gerusalemme dagli eserciti stranieri. Noi dobbiamo ricordare l'opera di Dio per noi, a scuola, a lavoro, in casa, con la salute, economicamente, dagli attacchi spirituali, dalle tentazioni. Allora, in realtà, abbiamo tantissimi motivi per cui riconoscere la cura di Dio nel passato. Cioè, se siamo onesti, ci ha curato in tantissimi modi. E allora è giusto, era buono fermarci ed impegnarci tutti i giorni a meditare su questa cura. Quando trovo davanti a me un problema grande che dico come posso risolvere questo e non vedo soluzioni, dovrei ricordare, ma c'era quella volta con quel problema che non c'era soluzione e c'era anche quella volta lì e poi c'era quella volta lì e c'è quella volta lì. E dopo che abbiamo visto 10, 20, 30 occasioni in cui Dio ci ha curati, possiamo dire, Signore, non so cosa farai, ma so che mi curerai ancora. Infatti, versetto 8 parla, non so, solo avevano sentito parlare delle opere di Dio, ma avevano visto con i loro occhi. Vi leggo di nuovo 8, come avevamo udito, così abbiamo visto nella città dell'Eterno degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio la renderà stabile per sempre. Cari, questo è vero anche per noi. Non solo abbiamo udito dalla potenza di Dio, leggendo la Bibbia o sentendo di qualcuno da lontano, ma abbiamo visto le cure di Dio, volta dopo volta, nella nostra vita, in mezzo a noi. Ricordiamoci ciò che afferma questo versetto. Dio è il Signore degli eserciti. E poi, come dichiara il versetto, Dio è il nostro Dio. Per mezzo di Gesù Cristo, Dio è il nostro Padre celeste. Egli è onnipotente e rende stabile la sua opera nella Chiesa, ma è il nostro Dio. Noi siamo testimoni oculari dell'opera di Dio. Ricordiamoci di questo sempre. Meditiamo sulle sue opere nel mondo, nella Chiesa e in noi. Quindi i versetti 4 a 8 raccontano le opere potenti compiute da Dio nel passato e quanto è importante per noi di ricordare le opere di Dio nel passato. Arriviamo ora alla terza parte di questo salmo. Leggo da 9 a 11, in cui troviamo un'esortazione ad esultare sempre in Dio. Leggiamo. Nel tuo tempio, o Dio, noi abbiamo meditato sulla tua benignità. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge all'estremità della terra. La tua destra è piena di giustizia. Si rallegri il monte Sion, esultino i figli di Giuda per i tuoi giudizi. Come figli di Dio è fondamentale che passiamo tempo meditando sugli attributi di Dio e sulle opere di Dio, per lodarlo e per gioire per le sue opere, per i suoi giudizi. I giudei andavano al tempio per meritare Dio. Noi possiamo entrare nella presenza di Dio liberalmente, ovunque ci troviamo, per mezzo di Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote. Per avere più fede e senza più fede cadiamo. Per avere più fede è fondamentale passare tempo giorno per giorno meditando sulle opere di Dio, opere compiute nel mondo, nella Chiesa e nelle nostre vite. Infatti, quando siamo afflitti da varie prove e difficoltà, quello che ci serve più di tutto è che la nostra fede sia fortificata. Cioè, quando siamo scombussolati, come facciamo? Come facciamo? Quello che ci serve è più fede. E il modo migliore per avere più fede, una fede più forte, è di meditare sugli attributi di Dio e sulle opere di Dio compiute anche per noi. E per questo lo facciamo soprattutto quando ci impegniamo ad adorare veramente Dio di cuore per chi è e per quello che ha fatto. Sia che ci troviamo in mezzo ad una grande prova, non so la tua situazione in questo momento, sia che viviamo un momento tranquillo, è importante ricordare la cura passata di Dio per poterlo lodare, per poter avere una fede sempre più fortificata. Quindi prego che possiamo impegnarci a meditare su quello che Dio ha fatto per poter lodarlo di più. Il versetto 10 parla della lode di Dio che raggiunge ogni parte della terra. Vi leggo. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge all'estremità della terra, la tua destra è piena di giustizia. Il salmista medita sulla gloria del nome di Dio, che giunge fino all'estremità della terra. Il nome di Dio, e quindi la lode di Dio, sono supremi, senza paragoni, sono universali, soprattutto eterni, e la creazione stessa glorifica Dio. Ricordate il Salmo 19? I cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento dichiara l'opera delle sue mani, e va avanti. Quindi la lode di Dio raggiunge tutta la terra, perché tramite la creazione è evidente in tutta la terra. Però la lode più grande, di tutte, è quella offerta da coloro che sono stati redenti per mezzo di Gesù Cristo. E visto che Dio salva uomini fino all'estremità della terra, la lode giunge fino alle estremità della terra. Allora, ognuno di noi che è stata salvata dovrebbe impegnarsi a lodare Dio ogni giorno, perché questo sarà il nostro incarico, il nostro privilegio per tutta l'eternità. Cioè, io dovrei ogni giorno alzarmi e lodare Dio, e non una volta. Io dovrei lodare Dio quando mi alzo, quando mangio. Basta fermarmi e vedere il miracolo del cibo. E io posso dire: Signore, sei grande, e questo è solo una piccola parte della tua cura per me. Quando mi muovo: Signore, sono stato fatto in modo stupendo. Quando vedo il sorriso di una persona che mi ama: Signore, l'amore esiste perché viene da te. Ho motivo di lodare Dio tutto il giorno, e dovrei farlo. Il versetto continua e dichiara: la tua destra è piena di giustizia. Dio è pieno di giustizia perché Dio è giusto. Quanto è giusto Dio? Quanto è giusto Dio? Quanto è giusto Dio in quello che fa? Quanto è giusto? Quanto è giusto nel modo che ci cura? Quanto è giusto Dio nel modo che gestisce la nostra vita e gestisce le prove che abbiamo e quelle che non abbiamo? Quanto è giusto Dio per quanto riguarda le ingiustizie che permette nella nostra vita e le sofferenze e le difficoltà? Quanto è giusto Dio? Quanto è giusto Dio quando preghiamo chiedendolo: oh Signore, ti prego, toglimi quella prova, e Lui risponde con un no e lascia la prova, dicendo piuttosto che la mia grazia ti basta? Quanto è giusto Dio? Dio è giusto in tutto quello che fa. Grazie a Dio che non lascia a noi di gestire la propria vita. Come vivrebbe un bambino di 2 anni o 3 anni se fosse lasciato da solo a crescere? E c'è in casa tutto. Lui saprebbe scegliere i beni? Saprebbe scegliere il meglio? Eviterebbe ogni pericolo? Sceglierebbe solo quello che gli fa bene? Crescerebbe bene? E la risposta è assolutamente no. E noi nemmeno. Grazie a Dio che non ci lascia a decidere per conto nostro quali sono le prove che vogliamo, quali prove accetteremo. Se avessimo potere di far andare via ogni prova, quante prove avremo nella vita? Pensiamo. Quante prove avremo se avessimo potere, se Dio dovesse rispondere basta che chiediamo e togliesse o evitasse subito che quella prova arrivi da noi? Non avremo nessuna prova. Ma sono le prove che servono per raffinarci e farci essere trasformati all'immagine di Cristo. Grazie a Dio, è perfetto e giusto in modo che gestisce la nostra vita. Perciò non lamentiamoci, che è un alzare il pugno contro Dio come se avessi sbagliato. Dio non ha sbagliato. È giusto in tutto quello che fa. E poi versetto 11 è un'esortazione: a rallegrarci, gioire nel Signore. Si rallegri il Monte Sion, esultino le figlie di Giuda per i tuoi giudizi. Quanto è giusto gioire per i giudizi di Dio? E quali sono questi giudizi? I giudizi di Dio sono tanti, ma in questo contesto si tratta principalmente dei giudizi di Dio contro i nemici di Gerusalemme. E quindi i giudizi di Dio contro i nostri nemici. E i nostri nemici principali sono i nostri peccati. Dio giudicherà ogni peccato. Perciò i suoi giudizi sono degni delle nostre lodi. Possiamo esultare nei suoi giudizi. Dio giudicherà i peccati al fine del mondo, al giudizio finale. Però per chi è credente, i peccati sono già stati giudicati. Come e quando? Quando Dio salva una persona, Dio giudica i peccati di quella persona caricandoli su Gesù Cristo. Essi vengono puniti in Cristo. Quando Cristo è morto sulla croce, Dio ha punito i peccati di tutti coloro che crederanno in Cristo per mezzo di Lui. Quindi questo è un motivo per esultare nel giudizio di Dio. Noi esulteremo per tutta l'eternità che i nostri peccati sono stati giudicati da Dio. E possiamo gioire adesso, esultare adesso. Adesso, negli ultimi tre versetti, 12 e 14, arriviamo a quello che è l'applicazione di questo Salmo. Cioè questi versetti ci mostrano quello che Dio ci comanda di fare alla luce delle meravigliose verità che abbiamo considerato finora. Tenete in mente che Sion rappresenta la città di Dio, un tipo della Chiesa di oggi. Quindi mentre leggo il brano, tenete in mente che ci comanda di camminare letteralmente intorno a Gerusalemme lì, che vuol dire mentalmente intorno alla Chiesa. Leggiamo da 12 a 14. Notate soprattutto i verbi. Fate il giro di Sion, visitatela, contate le sue torri, osservate i suoi bastioni, ammirate i suoi palazzi, affinché possiate raccontarlo alla generazione futura, poiché questo Dio è il nostro Dio, in eterno, sempre. Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Questo versetto ci comanda di fare il giro intorno a Sion, di contare le sue torri, di osservare le sue mura, di ammirare i suoi palazzi. Riconoscendo che Sion rappresenta la Chiesa, in che modo dobbiamo obbedire a questo comandamento? Che cosa vuol dire in pratica per noi di vivere così? Allora, i verbi girare, contare, osservare, ammirare, richiedono che noi fissiamo i nostri pensieri sull'oggetto da osservare, da ammirare, da contare. Pensate a questo. Perciò questo passo ci comanda di osservare attentamente, di meditare le opere di Dio in favore della sua Chiesa nel mondo. Ricordate la Chiesa, che la Chiesa non è un'istituzione, non è una delle tante organizzazioni che gli uomini hanno stabilito. La Chiesa è l'insieme di tutti i veri credenti. Questi credenti si trovano in tante chiese locali diversi sparsi nel mondo. Noi che siamo salvati facciamo parte della Chiesa. Se dovessimo solo considerare quello che è la condizione apparente della Chiesa, potrebbe sembrare che essa è messa male. E infatti, da quando Gesù ha fondato la Chiesa, Satana cerca di distruggerla. Ci sono stati tanti attacchi alla Chiesa da fuori, però i peggiori attacchi sono stati da dentro. Dall'inizio Satana cerca di infiltrarsi nella Chiesa per rovinarla dall'interno. Come la Bibbia preavverte, ci sono tanti falsi insegnanti. Oggi ci sono tantissimi. Come esempio, purtroppo in Italia come in tanti paesi, le librerie evangeliche più grandi in Italia vendono libri pieni di eresia, abominazioni. Le case editrici, le librerie più grandi, quelle grandi, vendono libri di eresia. Accanto a libri sani, vengono Bibbie, vengono libri sani e vengono libri così così e vengono libri pieni di eresia. L'internet è pieno di insegnanti che insegnano dottrine false. Tu cerchi insegnamento su Dio, trovi molto più di falso che di vero in internet. La Chiesa è sotto attacco da dentro e da fuori. Tuttavia, nonostante tutti questi attacchi e pericoli, la vera Chiesa è stabile perché è edificata su Gesù Cristo stesso. Dio ha già dichiarato nelle Scritture che avrebbe permesso lo sviluppo di zizzanie insieme al frumento, e quindi che ci saranno falsi insegnanti. Dio ha stabilito così. Ma tutto questo non cambia la verità che la vera Chiesa, che non è un'istituzione umana, non sarà mai distrutta. Essa sarà vittoriosa in Cristo. Quindi dobbiamo osservare, meditare su ciò che qui viene chiamato con i nomi torri, bastoni e palazzi. Quanto pensi alla Chiesa di Dio nel mondo? In una settimana normale. O tu sei così preso con la tua situazione, la tua vita, i tuoi problemi, che a stento riesci a capire qualcosa della vita di altri in Chiesa. E questo non fa altro che far sembrare giganteschi i nostri problemi, quando non ho punti di riferimento. A cosa corrispondono torri, bastoni, palazzi oggi? Quali sono i palazzi della Chiesa e le sue torri e i suoi bastoni? Quindi, di che cosa è composta la Chiesa? La Chiesa è composta di credenti, giusto? Non è, la Chiesa non è una struttura di rocce e di pietre, è composta di credenti. Vi leggo Efesini 2, 19 a 22. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato, cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Grazie a Dio. E poi voglio leggervi anche 1 Pietro 2, 4 e 5. Accostandovi a Lui, cioè a Cristo, come a pietra vivente, rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire i sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il Tempio di Dio, la città di Dio oggi, è un Tempio spirituale, fatti di persone salvate per grazia. Perciò le torri, i bastoni, i palazzi di oggi sono le persone che Dio ha salvato e sta trasformando nell'immagine di Cristo. E questa è un'opera immensa che durerà per tutta l'eternità. Nessun palazzo sulla terra è paragonabile a questo edificio spirituale. Nessuna città nel mondo è gloriosa e grandiosa quanto la Chiesa di Gesù Cristo, fatto di peccatori giustificati tramite il sacrificio di Gesù Cristo. Dobbiamo osservare e ammirare le opere di Cristo. Cristo che protegge e difende la sua Chiesa, preservandola da tutti gli attacchi di Satana per tutti i secoli. Questa è una torre solida. Quindi Dio ci chiama a focalizzare sull'opera che Egli sta compiendo nella vita delle persone. Per fare questo dobbiamo scegliere. E voglio usare con molta importanza quella parola. Dobbiamo scegliere di pensare alle opere di Dio anziché ai problemi e alle difficoltà. Sapete che la nostra carne trova una certa piacere nel focalizzare sui problemi? È un piacere brutto, ma è vero, la carne ama pensare a quanto la vita va male. È legata al nostro orgoglio, perché così possiamo pensare dentro che meritiamo meglio. Ma perché a me? Perché a me? Non ce la faccio più. Pensando sempre a noi stessi, non ce la faccio. Dov'è Dio in quel pensiero? Perché a me? Perché dopo anche questo problema? Perché sempre pensieri dove la carne sta parlando. Noi dobbiamo scegliere di far tacere la carne in noi. E dobbiamo scegliere a meditare su Dio, sulle opere di Dio, sulla cura di Dio, sulla gloria di Dio, sulle promesse di Dio, per ammirare le torri, i bastoni, i palazzi di Dio. Così possiamo esultare nelle opere di Dio perché sono opere che riguardano anche noi. Possiamo abbondare in ringraziamento. Quando poniamo la nostra attenzione sulle opere di Dio nelle persone, allora avremo gioia. Saremo sicuri contro ogni attacco e vivremo alla lode di Dio. Quando noi scegliamo di porre la nostra attenzione, meditare sulle opere di Dio nel suo popolo, allora avremo una fede più forte che ci porterà ad avere gioia, ad essere fortificati contro gli attacchi e a vivere alla lode di Dio. Purtroppo spesso disubbidiamo a questo comandamento e invece di marciare intorno alle opere di Dio per osservare e contare le torri, i bastoni e i palazzi, noi piuttosto facciamo giro intorno ai nostri problemi. Contiamo le difficoltà che dobbiamo affrontare e meditiamo su tutto il male che abbiamo subito. Io voglio incoraggiarci tutti a non vivere così. Quanto è facile cadere in questo peccato, ossia riempire i nostri pensieri con i nostri problemi e con le cose del mondo e non con le cose di Dio. Se tu ti ritrovi a reagire così, confessa il tuo peccato. E se serve confessarlo anche domani, confessalo domani. E se ci cadi dopo domani, confessalo quel giorno. Ma quando ci troviamo riempiti con tutti i problemi, oppure attirati dalle cose del mondo, confessiamo il nostro peccato e cambiamo direzione. Guardiamo di nuovo all'opera di Dio. Riempiamo le nostre vite di ringraziamento e lode a Dio per le sue opere. Alziamo i nostri occhi al di sopra dei nostri problemi per vedere di più la grandezza di Dio che è all'opera in noi e nel suo popolo, nel mondo. Vivere così è fondamentale per poter avere la fede necessaria per affrontare e superare con gioia le prove della vita. Perciò, però, vivere così produce un altro frutto nella vita che troviamo in 13:14. Leggo questi versetti. Osservate i suoi bastoni, ammirate i suoi palazzi, affinché possiate raccontarlo alla generazione futura. Poiché questo Dio è il nostro Dio in eterno, sempre Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Dobbiamo osservare, andare intorno, meditare sulle cose di Dio per poter raccontare queste cose alla prossima generazione. Dio si serve di noi per trasmettere le sue verità a coloro che ci seguono. Notate quello che dobbiamo raccontare alla prossima generazione. Notate quello che dice. Raccontiamo: questo è il nostro Dio in eterno, Egli sarà la nostra guida fino alla morte, cioè per sempre. Questa è una dichiarazione fatta con grande fede, il frutto di chi medita molto sulle opere di Dio. Inoltre l'affermazione «Egli sarà la nostra guida fino alla morte» dimostra fede nella cura futura di Dio, fondata sulla conoscenza della sua cura passata. Egli ci guiderà passo per passo nella via giusta finché non giungeremo alla sua presenza. Essere saldi in questa verità per poterla raccontare agli altri è il frutto di chi ha meditato molto sulle opere di Dio. Quando io mi trovo davanti a un problema e mi trovo tremando e non con pace nel cuore, posso assicurarvi che non abbiamo passato tempo ultimamente riconoscendo, ricordando, meditando sulla cura passata di Dio. È per scontato. Perché noi, quando stiamo meditando su tutto quello che Dio ha fatto finora, avremo fede per quello che arriva oggi. E quando non abbiamo fede, mostra che, Signore, non stavo pensando a te. Io ringrazio Dio che per mezzo di Gesù Cristo c'è il perdono, c'è una nuova vita in cui Dio dimora in noi, noi che siamo suo popolo. Ringrazio Dio per la promessa che Egli porterà avanti la sua opera in noi. È una promessa. Alla luce di questo, vi chiedo, date a Dio la gloria che Egli merita. Nell'ultimo anno la vostra attenzione è stata rivolta di più sulle grandi opere di Dio oppure sui problemi della vita e su quello che il mondo ci offre? Dove sono stati presi la maggioranza dei vostri pensieri? Le faccende della vita e i problemi? Oppure i piaceri che il mondo offre? Oppure su Dio e le sue opere? Se la vostra attenzione non è stata principalmente dedicata alle opere di Dio, confessateli questo peccato. Impegniamoci a girare tutti i giorni intorno a Sion, ovvero intorno alla Chiesa di Dio nel mondo, considerando le grandi opere di Dio che ha già compiuto e quello che farà ancora. A livello pratico questo vuol dire meditare ogni giorno sulla cura di Dio nella propria vita e nella propria famiglia e nella vita degli altri della Chiesa, perché siamo membri l'uno dell'altro, e poi per quanto siamo a conoscenza nella vita di altri nel mondo. Così la nostra conoscenza di Dio sarà sempre più grande e avremo sempre più motivo per adorarlo e la nostra fede sarà fortificata. Ricordatevi che più marciamo intorno alla Chiesa, più contiamo le sue torri, più osserviamo attentamente le sue mura e più ammiriamo i suoi palazzi, più la nostra fede sarà forte e maggiore sarà la gioia che riempirà il nostro cuore. E a quel punto sarà naturale raccontare con grande zelo e gioia le grandi opere di Dio alla prossima generazione. E così Dio potrà usare le nostre parole per aprire i loro occhi affinché siano salvati. Viviamo così, in attesa dell'arrivo di Gesù Cristo. Preghiamo. Ti lodo, Dio, perché sei grande, infinitamente grande e maestoso, e allora ti chiedo perché hai scelto di salvare uomini come noi. Tu che sei così grande, perché hai voluto salvare noi? E non c'è risposta adeguata, se non solo la tua grazia. Ti lodo che tu sei sovrano su tutto quello che ci succede. Non capisco come, ma tu sei sovrano. E ti ringrazio per questo. Ti ringrazio per la tua cura perfetta, potente e amorevole nei nostri confronti. Ti chiedo perdono per le tante volte che non abbiamo meditato su di te e le tue opere, piuttosto abbiamo meditato sulle difficoltà, i problemi o qualcosa che il mondo ci offre. Perdona la nostra stoltezza e grazie che in Cristo possiamo essere perdonati e fortificati. Oh Padre, ti prego di operare in noi affinché possiamo scegliere di meritare su di te e le tue opere ogni giorno. Aiutaci a iniziare oggi stesso, non domani, oggi stesso. Ti ringrazio, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.